Modem.
Buongiorno dunque dalla redazione di Modem, oggi con Monica Fornasi in regia, Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica è di Roberto Conte. Oggi qui, lo abbiamo appena detto, a parlare di nuovo del lupo, perché domani a Bellinzona ambienti dell'economia alpestre e del mondo contadino manifesteranno per esprimere il loro disagio dopo una stagione estiva segnata da numerose predazioni, oltre 180 tra capre e pecore, quelle registrate come predate a fine settembre, e la cifra non comprende i capi di dispersi. Il lupo, affermano allevatori, anche patriziati, mette in pericolo la sopravvivenza di un certo numero di alpeggi. Con una petizione stanno raccogliendo firme per chiedere misure più incisive, in particolare nella regolazione del grande predatore. Noi ne discuteremo fra una decina di minuti con i nostri ospiti. Prima però ascoltiamo questo reportage realizzato da Roberto Porta.
Non tutte, ma alcune si chiamano per nome, ecco, quella per esempio la Fortiflora, questa qui la Topolina, ma chiaramente sulle 250 pecore e roti non abbiamo un nome ciascuno, però si conoscono comunque a memoria ognuna.
Roberto Canonica è un allevatore di Leontica in Valle di Blegno. Con la moglie Stefania si occupa di un'azienda che in estate sposta le sue 250 pecore nella zona del Nara. Due alpeggi in quota in un'area in cui si muove anche una coppia di lupi.
La stagione è andata bene, non abbiamo neanche subito nessuna predazione, per fortuna. Comunque bisogna considerare l'enorme impegno, l'enorme mole di lavoro che mettiamo in campo per poter proteggere il nostro gregge.
Roberto Canonica si affida in particolare ai recinti elettrificati, ha assunto anche due operai per piazzare e controllare queste recinzioni lungo un perimetro complessivo di circa 12 chilometri.
È un costo supplementare. Ha già il nostro reddito che, così mi passi l'espressione, quasi da terzo mondo, ecco.
La nostra zona qui è mia pianeggiante che ti ve...
Ma le troppe impervia per me di chi sta che recinti enormi e scie.
Da Leontica passiamo alla Valle Maggia. A Gordevio incontriamo la famiglia Laloli. Viviana, Carlo e il figlio Jonas allevano mucche e una settantina di capre. Da qualche anno devono fare i conti anche con un terzo incomodo, il lupo, come ci racconta Jonas, giovane agricoltore di 22 anni.
Questa stagione abbiamo avuto meno predazioni dell'anno scorso, ma comunque ci sono state ancora predazioni da parte del lupo. Abbiamo avuto 5 predazioni delle nostre e 7 predazioni da parte del pastore giù dall'Alpezzalto, da sopra di Serete.
Quest'anno per la stagione estiva la famiglia Laloli ha deciso di non salire all'Alpe Mergoz, proprio sopra Gordevio, come faceva da decenni. Un pascolo considerato non proteggibile a causa della morfologia del territorio. Le capre dei Laloli sono state trasferite nel sottoceneri in Capriasca, in un alpe protetto anche da un cane da gregge. E questo perché l'anno scorso avevano subito troppe perdite tra i loro animali.
L'anno scorso invece la stagione qui com'era andata?
È stata un po' un disastro, devo dire, perché non ci aspettavamo che arrivasse il lupo e a fare così tanto danno. Abbiamo perso 14 capre, di cui 2 sono state riconosciute come predazione dal lupo, le altre non siamo riusciti a ritrovarle e quindi non ci sono state contribuite.
Per i capi predati è previsto un risarcimento da parte della mano pubblica nella misura dell'80% dei danni causati. Ma non sempre è possibile ritrovare le carcasse delle capre o dimostrare che sia stato davvero il lupo ad attaccarle, e senza queste prove il rimborso svanisce. Ma per gli allevatori non si tratta solo di una questione economica, c'è anche un aspetto emotivo, un timore costante dovuto alla presenza del lupo, come ci dice a Leontica l'allevatore Roberto Canonica.
È anche difficile da gestire, io cerco di non pensarci, cosa che però purtroppo non è facile, però ho dovuto lottare e vincere questa paura. Mia moglie, per esempio, dal giorno, diciamo, metà maggio, da quando gli animali escono, lei sono notti insonne, all'Alpe non ci viene nemmeno più, sempre quell'ansia di dire le trovo ancora, è arrivato il lupo.
In Ticino ci sono 7 branchi e 4 coppie stabili di lupo, per un totale di circa una quarantina di esemplari, esclusi quelli in transito. Le cifre ci dicono che nel 2025, fino al 30 settembre, il numero di capi morti a causa del lupo sono già 184. L'anno scorso, dato su 12 mesi, erano solo 124. Da notare che nei primi 9 mesi di quest'anno un terzo dei capi predati non era adeguatamente protetto, malgrado che le misure di protezione fossero ragionevolmente esigibili, come ha scritto di recente l'ufficio Caccia e Pesca. Ma siamo di fronte ad un problema quasi insormontabile, oppure si tratta di sapersi adattare con il tempo alla presenza del lupo, di trovare un modo con cui conviverci? Una domanda che giriamo a Federico Tettamanti, biologo e esperto del ramo.
La protezione dai grandi predatori è difficile perché da una parte l'agricoltore può avere il materiale indennizzato, quindi al 50%, l'80%, dall'altra parte questo lavoro, che è comunque un grosso lavoro di posa dei recinti, gestione magari dei cani da protezione e tutto quello che viene con sé con questi sistemi, che non è retribuito, che è questo che pesa molto a chi fa questo lavoro.
Federico Tettamanti è anche coordinatore della tavola rotonda Grandi Carnivori. Ha sviluppato uno speciale collare che sprigiona un odore simile a quello che i lupi emanano per marcare il loro territorio. Applicato a capre e pecore, può indurre questo animale a spostarsi altrove, visto che annusa la presenza di altri lupi.
Possiamo definirlo come una misura che potrebbe essere adottata insieme ad altre misure, perché ritengo che la protezione delle greggi deve essere un puzzle, un puzzle di soluzioni, e ogni azienda deve adottare delle soluzioni specifiche per i bestiame che ha. Quindi il collare a feromoni potrebbe rientrare in questa disponibilità di misure da adottare.
Di recente il Gran Consiglio ticinese ha dato il proprio nulla osta ad una sperimentazione su larga scala di questo collare a partire dal 2026, ma passiamo ora al Canton Grigioni.
Noi siamo molto contenti con questo estate come tematica del lupo. Noi non avevamo mai dei problemi quest'anno, anche negli ultimi anni, anche se l'avevamo visto l'anno scorso, per quello ci siamo anche sicuri che c'era, ma non avevamo mai delle predazioni.
Chi ci parla è Riccardo Siller, ingegnere forestale della Fondazione Progetto Bosco di Montagna. Si occupa di foreste, ma anche di misure per proteggere le greggi, in particolare in un alpeggio della Val Calanca chiamato Aion.
Abbiamo messo un recinto abbastanza forte, praticamente alto, almeno un metro e venti. Abbiamo anche messo su abbastanza corrente. Abbiamo una tensione di almeno 7000 volt. Quando un animale entra nel recinto riceve una battuta molto forte e poi scappa praticamente.
Un pascolo in cui le capre sono state abituate già da qualche anno ad invertire le loro abitudini. Ora mangiano di giorno e riposano la notte in un recinto notturno. In questo modo sono più protette dal lupo, che solitamente si muove proprio quando cala il buio. Un cambiamento di abitudine che in Calanca non ha creato problemi agli animali. Tra gli allevatori c'è però anche chi solleva qualche dubbio. Sentiamo Jonas Laloli di Gordevio.
La capra preferisce molto di più andare a pascolare di notte perché è la sua natura. Lei gli piace stare più al fresco, mangiare l'erba fresca di notte. Durante il giorno patisce il caldo, e però deve mangiare, quindi automaticamente è fuori di giorno a mangiare, ma di notte è in stalla, ma soffre la capra.
Recinti elettrificati, cani da protezione, collari speciali, pascolo di giorno e non più di notte, dissuasori elettronici. Sono diversi gli strumenti a disposizione per proteggere gli animali dal lupo. Resta una domanda di fondo a cui provare a dare una risposta. La convivenza tra pastorizia e questo animale selvatico è davvero possibile? Sentiamo dapprima Roberto Canonica, allevatore di Leontica.
Sì, potrebbe anche esserci, tutto dipende dal numero di lupi. Se lei, ad esempio, lei subisce un furto in casa sua, pur triste e brutto che sia, è una cosa. Ma qualora ne subisse 2, 3, 4, qualcosa non funziona, eh? È la stessa cosa qui con il lupo. La convivenza sì, ci potrebbe essere, ma non con il numero di lupi che abbiamo attualmente.
Le difficoltà sono tante, in particolare per chi è legato a questo tema, al lupo e come gli allevatori, sono veramente grandi le difficoltà. Bisogna prendere coscienza del problema. Quindi una volta che anche la popolazione al di fuori di chi è legato a questo problema prende coscienza, allora potrebbe esserci una ricerca di una soluzione che non deve passare comunque solamente dagli abbattimenti, che servono, sono necessari, ma bisogna passare in primis al supporto specifico per ogni azienda per aiutare gli agricoltori a trovare delle soluzioni mirate.
Questo è il parere di Federico Tettamanti, biologo e esperto del ramo. Sul tema degli abbattimenti però il confronto è aperto, anche perché ci sono dei vincoli federali da rispettare, ma c'è anche una questione di costi e di finanziamenti pubblici da risolvere, come ci dice Riccardo Siller.
Io penso che è possibile trovare un modo di convivere col lupo. Sicuramente dà tantissimo lavoro il lupo. Quel lavoro lì deve essere pagato e se si guarda lì forse si dovrebbe ancora dare un po' più soldi. Ma poi il lavoro di protezione gregge deve anche essere fatto bene.
Perfezionare la protezione delle greggi è il modo in cui si fa questo lavoro, ma da migliorare c'è anche forse il rapporto tra mondo agricolo e funzionari pubblici del settore, come ci dice in conclusione Jonas Laloli, allevatore di Gordevio.
Io trovo di più che ci sentiamo un po' presi in giro dalle autorità e un po' tutta la burocrazia. Ormai non è più un adattarsi, ci abbiamo provato, sono state usate tutte le misure di protezione possibili e alla fine i costi sono molto di più di guadagni e non è più possibile andare avanti così.
Problemi e prospettive dunque della convivenza con il lupo in questo reportage di Roberto Porta. Nei minuti che ci restano ne vogliamo discutere con quattro ospiti. Con noi abbiamo in studio Tiziano Putelli, capo ufficio caccia e pesca del Canton Ticino, e Stefano Rizzi, direttore della divisione economia del Canton Ticino. In collegamento abbiamo Omar Pedrini, presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, e da Berna abbiamo in linea anche Alex Farinelli, consigliere nazionale PLR, presidente della Società Ticinese di Economia Alpestre. Io li saluto tutti e ringrazio per essere qui con noi. Allora, Stefano Rizzi, iniziamo da lei con una reazione a questo reportage, magari anche ad alcune affermazioni con le quali è stato concluso. Abbiamo sentito un giovane agricoltore, allevatore di 22 anni, pronto a riprendere l'azienda di famiglia, che dice i costi sono più dei guadagni, ci si sente presi in giro dalle autorità. E poi abbiamo sentito il consulente grigionese affermare chiaramente il lupo dà lavoro, dà tantissimo lavoro, deve essere pagato. Allora, una prima reazione.
Ci tengo anzitutto a sottolineare che come divisione economia, come sezione dell'agricoltura, siamo pienamente consapevoli delle difficoltà, del disagio che vivono oggi molti allevatori ticinesi. Comprendiamo bene anche cosa significa perdere degli animali allevati con passione, spirito di sacrificio, se da un lato c'è l'impatto economico, dall'altro c'è anche quello emotivo. Anche questo è emerso bene ed è una parte non trascurabile dell'impatto della presenza del grande predatore. In questo contesto il compito nostro, adesso parlo come sezione dell'agricoltura, è chiaro, è quello di sostenere e appunto accompagnare gli allevatori anche che se lo aspettano per poter rispondere a questa sfida. E per fare questo ci siamo attrezzati negli anni con degli approfondimenti scientifici che abbiamo fatto, ma soprattutto anche con forza lavoro. Abbiamo una persona che abbiamo ingaggiato a partire dal 2020 con competenze in questo ambito, che è a disposizione degli allevatori per una consulenza proprio in materia di protezione delle greggi. Perché è importante capire, in parte l'abbiamo sentito anche nel servizio, che non è possibile generalizzare, ogni situazione va trattata in modo individuale, soprattutto in un contesto come quello del Canton Ticino, che ha una situazione difficilmente paragonabile a quella di altri cantoni svizzeri a causa della morfologia del territorio, anche delle dimensioni generalmente ridotte delle greggi, della frammentazione fondiaria, che è anche un tema, ma spesso anche molto banalmente per questioni proprio di accessibilità. Per esempio non ci sono le strade.
Sì, va bene Stefano, lo sappiamo, la morfologia del Ticino è difficile, la situazione è difficile e voi state facendo degli sforzi, ma quando un giovane agricoltore le dice che si sente preso in giro, cosa gli dice?
Ma io onestamente credo che sia una questione di aspettative rispetto alle scelte politiche che vengono fatte, è un altro livello questo di discussione che va portato nelle opportune sedi, che peraltro anche a cui anche noi partecipiamo, che sono quelle delle scelte politiche rispetto alla relazione che vogliamo avere come società con il lupo. Qua si gioca l'equilibrio tra protezione delle greggi, protezione del lupo ed economia alpestre, ma questo è un discorso politico.
Noi magari aggiungiamo che abbiamo chiesto a due consiglieri di Stato ticinesi, dunque il signor Zali e il signor Vitta, se potevano partecipare a questo programma. Purtroppo per loro non è stato possibile questa mattina. Omar Pedrini, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ecco, voi domani siete in piazza Bellinzona per insomma manifestare il vostro disagio. Allora ci dica, per rivolgersi a chi e con quale messaggio, con quale richieste.
Ma la manifestazione ha lo scopo di rivolgersi a tutti, alla popolazione, alle autorità politiche, sia cantonali che federali, ai funzionari, con lo scopo di far capire che con tutto il lavoro che si è fatto, perché va detto che la maggior parte degli allevatori ha fatto i compiti o ha tentato di fare i compiti, la situazione è diventata insostenibile. Serve un maggior contenimento del lupo, serve una maggior protezione degli allevatori, a salvaguardia anche di quelle piccole realtà che sono le più in pericolo, perché quando si parla di ragionevolmente proteggibile la gente purtroppo si immagina esclusivamente un fatto di tecnica, ma purtroppo nel ragionevolmente proteggibile è compreso anche tutta una questione economica, e su un alpeggio con 100-150 pecore o capre che siano, a livello economico mettere in atto delle misure di protezione strategicamente efficaci diventa veramente difficile. E se non lo possiamo fare, vorrà dire che tante piccole realtà di montagna andranno a scomparire.
Ma voi questo messaggio a chi lo rivolgete? Al cantone, a Bellinzona o a Berna?
Ma è rivolto a tutti, come dicevo in entrata, anche alla popolazione, anche specialmente a quella popolazione che si mostra contro di noi, diciamo, nel senso che ritengono che non si faccia sufficienza. Noi vogliamo far capire che quello che possiamo fare lo facciamo. Non ho mai negato che ci sono, scusatemi il termine, delle pecore nere che se ne infischiano largamente di tutto, ma sono veramente una minima parte. Penso che parliamo dell'1% del settore dell'allevamento. E questi non devono essere presi esclusivamente come esempio per dar contro a chi invece ha lavorato seriamente negli anni, ma nonostante ciò si è trovato costretto ad abbandonare la sua attività.
D'accordo, Stefano Rizzi, c'è un po' questo grido espresso dall'economia alpestre: rischiamo di abbandonare un certo numero di alpeggi. Negli scorsi giorni hanno anche aggiunto: se deve accadere, qualcuno ci metta la faccia. Il cantone cosa risponde a questo, insomma, questo appello?
Beh, il cantone fa di tutto per dare una mano agli allevatori, innanzitutto a proteggersi con, come dicevo, con una consulenza mirata. Dall'altra è necessario mettere in campo degli aiuti che ci sono e che mettiamo in campo sia come cantone, con un supporto importante della Confederazione. Quello che non va bene è il disimpegno della Confederazione in questo ambito, in particolare proprio a partire dal 2025. Ad esempio, non viene più considerato il personale ausiliario come misura di protezione, quindi significa che non viene neanche più riconosciuto un contributo finanziario. È stata escluso anche l'aiuto agli allevamenti amatoriali. Ecco, sono tutte decisioni che evidentemente hanno un impatto e che con Berna è necessario mantenere appunto alta l'attenzione.
Ma brevemente, ma quando sentiamo ancora il giovane allevatore di prima dire che lo scorso anno hanno perso non so più se 14 capre, due riconosciute come predate, 12 disperse, ma probabilmente il lupo c'entrava qualcosa, e non riceve i soldi per quelle 12, chi glieli deve dare? Cantone o Confederazione? O ci sono delle regole che dovrebbe, insomma, cambiare la politica?
Ma credo che le regole sono chiare. Qua c'è il collega Putelli che si occupa anche di questo, magari può essere più...
Allora, Putelli, sui risarcimenti, ma brevemente, e poi dopo vorrei parlare di regolazione dei lupi.
Allora, i risarcimenti di regola sono fissati a livello federale, dall'Ufficio Federale dell'Ambiente. Il cantone ha la possibilità poi di ampliare questa paletta e lo ha fatto con un aiuto all'esecuzione approvato dal Consiglio di Stato, che è già in uso da 2 anni, dove le regole sono chiare e dove bisogna riconoscere che il Ticino ha riconosciuto misure diciamo extra e oltre a quello riconosciuto a livello federale.
D'accordo. Dopo vorrei andare a Farinelli per capire cosa si sta muovendo a Berna, ma Tiziano Putelli, veniamo a lei. Dunque, lo abbiamo sentito Omar Pedrini dire che la richiesta, e non è l'unico ad esprimerla, è quella di un maggior contenimento dell'espansione della presenza di questi lupi. Oggi in Ticino ce ne sono una 40 stabili tra adulti e cuccioli, poi ci sono quelli di passaggio. Allora, abbiamo anche sentito nel reportage qualcuno dire non è impossibile, ma tutto dipende, convivere con il lupo non è impossibile, ma tutto dipende dal loro numero. Vi si rimprovera in qualche modo di non fare abbastanza? Cosa si può rispondere?
Allora, la mia percezione è che forse manca un po' di fiducia e di credibilità verso le autorità preposte, in questo caso qua l'autorità cantonale. Allora, io posso assicurarvi che tutti i margini di manovra che ci sono concessi dal diritto federale in Canton Ticino sono stati applicati, non c'è un solo caso dove potevamo intervenire e non lo abbiamo fatto. Tant'è, oltre, siamo andati anche a chiedere quando quasi non si poteva, secondo noi c'erano le premesse, ma l'ufficio federale non ci ha dato possibilità. Ricordo che nel 2023 il Consiglio di Stato aveva chiesto la rimozione totale del Carvina, cosa che l'ufficio federale non ha approvato, e anche quest'anno abbiamo chiesto la rimozione del branco Carvina, la rimozione totale, cosa che non è stata concessa, e tuttora siamo in attesa del preavviso sulla rimozione totale del branco Bedretto. Quindi noi cerchiamo di fare il possibile e anche magari oltre. È chiaro che siamo condizionati dagli strumenti che abbiamo a disposizione. È quello che mi dispiace un po' sentire. La mia percezione, appunto, come dicevo all'inizio, sembra quasi che non c'è più la fiducia, la credibilità nell'autorità. Invece noi alla fine stiamo lavorando tutti nella stessa direzione, perché stiamo cercando di trovare quell'equilibrio tra due interessi legittimi, quindi la protezione di una specie piuttosto che l'economia alpestre. Quindi noi stiamo facendo tutto il possibile. È chiaro che se un cantone ha dei paletti abbastanza definiti, non può andare oltre, altrimenti si muoverebbe nell'illegalità.
Se le chiedo, alcuni anni fa lei si sarebbe aspettato di avere nel 2025 40 lupi in giro?
No, allora sappiamo che l'arrivo di una specie, come è successo in Svizzera, del lupo, abbiamo una fase latente dove la specie è veramente poco presente, poi c'è una fase esponenziale che è quella che stiamo vivendo in questo momento, per poi dopo raggiungere una fase di stabilità dove c'è una certa saturazione del territorio. Va riconosciuto che forse è anche stato spiegato un po' male a livello federale quel concetto del numero minimo di branchi. Oggi abbiamo un numero minimo fissato nell'ordinanza federale di 12 branchi. La Svizzera è suddivisa in 5 settori, noi siamo nel settore 5, dove viene detto che il numero minimo sono 3 branchi, ma non è il numero minimo oltre il quale non si può avere i lupi, cioè è un numero minimo per entrare in materia nell'applicazione delle regole fissate a livello federale. E già lì è un messaggio che è stato veicolato male, anche perché se contiamo i branchi oggi in Ticino, in quelli nei Grigioni e nel San Gallo, che è la regione 5, arriviamo a oltre 20 branchi, e quindi sembra quasi che si dice ma come non si fanno i compiti, ma in realtà non abbiamo gli strumenti per intervenire, e tant'è che oggi un cantone non ha la possibilità in forma autonoma di dire no, questi branchi sono troppi, interveniamo. Se non ci sono le condizioni fissate nell'ordinanza non può fare niente un cantone.
Omar Pedrini, ci dica lei cosa non vi soddisfa in quello che succede nella regolazione dei lupi.
Ma quello che noi abbiamo un po' il sentore, forse ha ragione Tiziano, una parte del settore ha perso un po' la fiducia, perché vengono chiesti sì gli abbattimenti, ma facciamo un po' fatica a raggiungerli. Quello che più è preoccupante è il fatto che a rivendicare nel modo vero verso le autorità federali le difficoltà del settore siamo rimasti solo noi. Abbiamo sì la sezione dell'agricoltura che in parte ci aiuta, l'ufficio caccia e pesca deve fare il ruolo dell'ufficio caccia e pesca. Il nostro stato d'animo è che le reali necessità del settore primario non siano sufficientemente sostenute. E proprio sul tema della strategia lupo svizzera, della questione dei 12 branchi, chiaro che il numero è il numero minimo, ma qua siamo grandamente sopra a quello che è il numero minimo. E alla domanda che lei ha fatto prima a Tiziano Putelli, se ci si aspettava questo numero di lupi attualmente in Svizzera, beh, 20 anni fa, con la comparsa dei primi lupi, le associazioni di categoria dicevano già: guardate che tra 10-15 anni saremo nei pasticci. La stessa cosa che è successa con gli ungulati. Se andiamo a guardare il numero di ungulati negli anni 80, il protezionismo che c'era verso gli ungulati, andiamo oggi a guardare i disastri che gli ungulati creano, possiamo fare benissimo un paragone della gestione delle specie.
Putelli, ancora una battuta, poi andiamo a Farinelli. Ma insomma, c'era la possibilità di abbattere 5 lupi in Ticino nel corso dell'estate, ne è stato abbattuto uno, gli altri non ce l'avete fatto. Adesso c'è la possibilità di regolare i branchi abbattendone potenzialmente una decina. Io non so che cosa avete fatto, ma mi sembra di intuire che arrivare fino al lupo e purtroppo anche abbatterlo non è mica tanto facile.
Allora, innanzitutto concordo con Omar Pedrini sul fatto che dobbiamo avvicinarci e riconquistare un po' quella fiducia, quella credibilità tra le parti. Allora, le operazioni di abbattimento sono molto difficoltose. Quest'anno abbiamo avuto 4 ordini di abbattimento di singoli lupi, 2 dei quali sono stati rinnovati dopo la scadenza. Ad oggi siamo riusciti a portarne a conclusione uno solo. Per quanto riguarda le regolazioni dei branchi, quelle sono in corso, però devo dire sono operazioni molto complesse. Noi abbiamo già, a livello di personale, abbiamo solo 22 agenti che poi fanno la doppia funzione guardia caccia, guardia pesca, operazioni che essenzialmente si svolgono di notte, perché i lupi sono presenti sul territorio, diciamo, dal tramonto fino all'alba. È una specie molto intelligente, quindi anche molto schiva, difficile da avvicinare. Dobbiamo considerare che una parte dei branchi che abbiamo sono trasfrontalieri, quindi quando poi sono sulla parte italiana noi non possiamo fare niente. Dobbiamo anche considerare quello che abbiamo detto all'inizio, il territorio del Ticino, con delle zone molto impervie dove è anche difficile arrivare e non raggiungibili con le strade. E non da ultimo ricordo che se guardiamo l'evoluzione dei branchi, se guardo il Madome e il Bedretto, sono branchi nuovi. Anche il gridone, quello identificato all'inizio di quest'anno, per i quali non abbiamo anche molte informazioni. Quindi tutto questo spiega un po' la difficoltà a portare in esecuzione questi ordini. Noi ci mettiamo il possibile, ma sono difficili. Abbiamo fatto il possibile quest'anno per partire dal primo giorno di caccia alta, con la collaborazione con i 430 cacciatori formati per collaborare in queste azioni. Devo dire, nel periodo dei 20 giorni non abbiamo avuto un solo tiro, ma questo è un'ulteriore testimonianza della difficoltà, sì, a portare avanti, certo, questi ordini. E adesso di recente, con la direzione del Dipartimento del Territorio, abbiamo deciso di mettere a punto una sorta di concorso per arruolare degli ausiliari, diciamo, tra i cacciatori, i quali
possano aiutare in qualche modo i guardiacaccia a fare il loro lavoro anche al di fuori della stagione.
Esatto, cioè per supportare i guardiacaccia fuori dai periodi venatori. Stiamo andando in questa direzione proprio per mettere in campo più forze possibili per dare poi seguito agli ordini ricevuti.
Ok, mi scuso di interrompere, ma volevo far intervenire anche Alex Farinelli, almeno in coda a questa discussione. Alex Farinelli, buongiorno, lei è in collegamento da Berna. Allora, per lei, la domanda d'obbligo: che cosa si sta muovendo a Berna per cercare di venire un po' incontro alle richieste del Ticino, in particolare alla sua situazione di alpeggi spesso difficilmente proteggibili? Allora ci dica, insomma, qual è il suo sentimento?
Innanzitutto buongiorno. Diciamo che a Berna penso che sia cambiato qualcosa dall'arrivo di Rösti nel 2023 alla testa del Dipartimento dell'Ambiente. E forse questo ha coinciso anche col momento in cui veramente sono esplosi anche i numeri dei lupi. Oggi abbiamo più di 300 lupi in Svizzera, abbiamo più di 30 branchi, sono troppi semplicemente. Prima si è parlato di cosa prevede la strategia svizzera, sono d'accordo, quelle cifre non è che vogliono dire che quello deve essere l'obiettivo a cui tendere, ma quelle cifre ci dicono che oggi come oggi ci sono troppi lupi rispetto alla necessità per mantenere la specie, e questi troppi lupi semplicemente generano problemi, li generano in Ticino, dove in 20 anni abbiamo visto abbandonare la metà degli alpeggi ovo caprini, ma non solo, nel Canton Vaud abbiamo avuto una cinquantina di attacchi a bovini. I bovini, ricordo, non sono animali esattamente piccoli o facilmente predabili. Questo ci fa capire come sta scappando di mano la situazione. Cosa si fa? Beh, a Berna quello che stiamo facendo come Parlamento, stiamo insistendo per allentare ancora le regole, per fare in modo che si possano ridurre gli esemplari e rispettivamente mettere i cantoni nella situazione di farlo. Quindi, per esempio, velocizzare la procedura dei test genetici che servono poi per ordinare gli abbattimenti, che oggi richiedono troppo tempo, un tempo inaccettabile. Magari un ultimo aspetto riguardo ai funzionari del cantone. A me fa piacere sentire quello che stanno facendo, magari dovrebbero anche comunicarlo proattivamente di più. Io ho avuto già modo di confrontarmi con loro e soprattutto con i loro direttori, perché penso che ci sia un aspetto anche molto soggettivo in questa situazione, dove la percezione è che non si faccia abbastanza. Magari se si comunicasse perlomeno di più quello che si sta facendo, questa percezione sarebbe un pochino attenuata e forse anche il senso di frustrazione e di abbandono verrebbe un po' meno.
Grazie Alex Farinelli per queste considerazioni. Noi siamo al termine di questa puntata. Ad Omar Pedrini avrei comunque voluto chiedere o almeno sottoporre questo aspetto, che un terzo dei capi predati quest'anno in Ticino sono comunque capi che avrebbero potuto essere protetti, e questo significa anche che poi lottare contro il lupo diventa difficile. Allora anche da parte vostra c'è ancora lavoro da fare?
Ma l'abbiamo sempre detto, ci sono margini di miglioramento sicuramente anche nell'ambito delle protezioni. Bisogna anche analizzare un attimo l'adeguatamente protetto. Abbiamo avuto delle predazioni quest'anno molto vicino, addirittura all'interno di centri abitati. E io mi chiedo se sia veramente ragionevole chiedere di creare delle specie di fortini addirittura all'interno dell'abitato per proteggere gli animali. Vuol dire che veramente allora il lupo non è più solo un animale selvatico del bosco, ma che sta diventando parte integrante della vita quotidiana di tutta la popolazione. E questo è giusto, è quello che vogliamo. Poi, come l'ho detto prima, c'è ancora quell'1% di agricoltori che purtroppo non rispetta le regole in nessuna maniera, ma ripeto, è solo l'1% e su quello bisogna lavorare e far sì che si mettano in riga, ma non possiamo usarli come unico esempio per sminuire il problema del lupo.
D'accordo, molto lavoro quindi ancora da fare, e anche in una questione dove siamo solo agli inizi, perché il lupo si è espanso molto solo negli ultimi anni, tutto da capire, tutto da risolvere, tutto da gestire. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.